cui l'opzione nucleare è stata fatta in maniera molto secca, ma per parlarvi della rivolta sociale che c'è intorno alla questione delle pensioni. Macron ha forzato la mano imponendo il voto di fiducia sulla riforma delle pensioni il 16 marzo. Ieri pomeriggio la mozione di sfiducia al governo Born non è passata per una manciata di voti. Per ora la poltrona della prima ministra è salva, ma continua a vacillare. La risposta non si è fatta attendere. Nelle piazze e nelle strade francesi è subito dilagata la protesta, che non accenna ad affievolirsi dal 7 di marzo. Nella capitale e nelle altre città migliaia di persone hanno risposto all'appello dei sindacati a non mollare finché la riforma, che prolunga da 62 a 64 anni l'età pensionabile, non verrà ritirata. Non c'è margine di negoziazione. Le immagini diffuse dai media puntano l'attenzione sugli scontri con la polizia e i cassonetti incendiati, ma il fronte della lotta è molto più ampio dei manifestanti che praticano l'azione diretta. Questa notte ci sono stati 142 arresti. Giovedì 23 marzo è stato nuovamente lanciato uno sciopero intercategoriale che in Francia equivale allo sciopero generale. Intanto l'operazione Città Morte, lanciata dai sindacati, sta mettendo in ginocchio 1200 pompe di benzina rimaste a secco. Due grandi raffinerie hanno gli impianti spenti dallo sciopero dei dipendenti. A questo si devono aggiungere blocchi stradali, azioni di pedaggio gratis sulle autostrade, treni a singhiozzo e il 20% dei voli cancellati anche ieri, oltre ai cumuli di immondizia che si moltiplicano non soltanto a Parigi a seguito dello sciopero. Il blocco delle raffinerie dei distributori potrebbe portare ad una paralisi delle principali città e dei circuiti di distribuzione delle merci. Ma per cercare di capirne di più, siamo collegati con Gianni Carrozza di Radio Frequence Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social. Ciao Gianni.
Buongiorno a tutti.
Oggi non ho sbagliato il nome.
No, ma hai già detto tutto, voglio dire.
No, io faccio l'introduzione, poi tu devi... Questo è il titolo del tema. Poi lo svolgimento è tutto tu, ovviamente.
No, lo svolgimento l'hai fatto tu. Io posso apportare giusto qualche virgola e qualche elemento complementare e qualcosa che riguarda la mia percezione delle cose. Volevo giusto aggiungere una cosa all'intervista che avete appena fatto con Angelo Tartaglia. Sull'imbroglio del nucleare c'è un'altra cosa che è di una banalità incredibile. Se voi guardate su internet e cercate le emissioni di gas a effetto serra, cioè l'anidride carbonica, perché poi tutto viene ricondotto a questo elemento, di emissioni della Francia con 56 reattori nucleari, va detto non sempre in funzione perché cominciano a essere un po' vecchi, e l'Italia che da 30 anni non ce n'ha più, ma sono praticamente dello stesso livello, cioè 0,32 miliardi di tonnellate per l'Italia e 0,31 per la Francia. In percentuale del totale mondiale sono 1% per l'Italia e 0,9% per la Francia, cioè esattamente la stessa cosa. Sul piano europeo sono 10% e 10%. Vale la pena di rischiare una catastrofe nucleare come quella di Chernobyl o di Fukushima per ridurre di uno 0,1% sul piano mondiale?
Hai fatto benissimo a introdurre con questa specificazione. Tra l'altro, proprio ieri sera durante la presentazione del suo libro, Angelo Tartaglia ne aveva parlato, ma durante questa nostra diretta non è avvenuto, quindi grazie per questo, come dire, puntuale inserimento.
No, ne parlo anche perché l'altra legge di cui si sta discutendo in Parlamento è quella della semplificazione delle procedure per costruire 6 nuovi reattori nucleari su siti già esistenti, perché su altri siti non riescono a trovare il consenso sociale necessario per poterlo fare. E quindi è una cosa che è fresca in qualche modo. Va bene,
decisamente interessante. Ti ringrazio per questa integrazione, la collegheremo in qualche modo all'altra diretta. Raccontaci adesso che cosa sta succedendo in Francia. Noi vediamo le cronache che ci fanno vedere incendi e fuochi e notizie di arresti, quindi c'è anche una certa vivacità di piazza, però...
Per quanto riguarda incendi e fuochi, va detto che i giornalisti hanno una passione particolare per incendi e fuochi, cioè sono fuochi di cassonetti, voglio dire, non c'è un'insurrezione generalizzata con distruzioni terribili, migliaia e milioni di barbari che arrivano sulla piazza. Io apporterei qualche leggero bemolle al quadro che i media stanno facendo, perché vabbè, devono vendere e quindi le foto o le video con i fuochi sono più attiranti. Allora, io direi intanto ci sono state tutta una serie di manifestazioni spontanee di piazza tutti i giorni a partire dal giorno del voto di fiducia, a partire dal 16 e fino a la notte scorsa, in tutte le principali città francesi e anche dopo il voto di censura che non è passato e che non ha fatto altro che mettere l'olio sul fuoco, da quanto dicono i media, dovrebbero continuare. Ci sarà giovedì ancora una manifestazione sindacale, probabilmente molto grossa, su tutte le città più importanti, anche sulle città di provincia dove si è manifestato in questi ultimi mesi, molto di più che su molte altre questioni. Mi scuso. Allora, per quanto riguarda Parigi, ci sono tutta una serie di luoghi che sono stati vietati dalla prefettura di polizia, soprattutto intorno ai luoghi del potere in cui la gente non può avvicinarsi senza essere arrestata. C'è una serie di stazioni del metro che sono state chiuse, se non mi sbaglio dovrebbe essere una dozzina, sulle linee che toccano appunto i luoghi del potere, i luoghi dei ministeri, l'assemblea, la Camera dei Deputati. Per quanto riguarda le reazioni della polizia, ci sono state praticamente tutti i giorni dei centinaia di arresti, erano 280 giovedì scorso e stanotte sono state solo a Parigi 234, ascoltavo la radio stamattina, la radio ufficiale.
Quindi dobbiamo aggiornare le cifre che avevamo, che parlavano solo di 142, 200
e... Sì, hanno parlato di 234 stanotte e ovviamente di tutte le altre città di cui non hanno dato il numero. Ora, questa storia degli arresti è una tecnica utilizzata praticamente per ridurre i manifestanti, in realtà, perché la maggior parte di quelli che sono stati arrestati la settimana scorsa e che sono passati davanti al tribunale in quello che chiamano comparizione immediata Praticamente più dei 9 decimi sono usciti senza essere perseguiti penalmente, voglio dire. Cioè, quindi è semplicemente una tecnica poliziesca di buttarsi su un manifestante in particolare, magari più vivace o con una bandiera che gli dà più fastidio, cose di questo genere, prenderlo e portarlo dentro, tenerlo 24 o 48 ore in garde à vue e in seguito rimetterlo fuori. Sono pochissimi per ora quelli che vengono perseguiti davanti al tribunale.
Ramazzano le strade, no? Le ripuliscono da un po' di manifestanti per tenerli lontani dalle piazze.
Sì, in sostanza sì. E ovviamente quelli che passano davanti ai tribunali si vedono infliggere l'interdizione poi di partecipare a manifestazioni, l'interdizione di un certo numero di luoghi e quindi di fogli di via.
A tutti questo?
No, questo non tutti. Quelli che passano davanti al tribunale, quelli che vengono solo arrestati, vengono poi, perché poi in realtà che cosa succede? Con gli arresti moltiplicano poi i raduni davanti ai commissariati, perché nel momento in cui l'arresto viene conosciuto di 5, 10, 15 persone davanti a questo o quel commissariato, davanti ai commissariati in questione si formano raduni, assembramenti di persone che chiedono la liberazione immediata delle persone arrestate, e quindi e crea nuovi assembramenti di protesta nei luoghi più diversi, in sostanza.
Ecco, quindi sostanzialmente, perché per capirci da noi, quando si parla di arresto si intende qualcuno che viene prima fermato e poi portato in carcere, quindi in questi casi sarebbero fermi.
Sono fermi, sì, mi scuso che sono difficile passare da una lingua all'altra.
Ma nessun problema, tanto adesso ci siamo capiti.
Ci sono alcune parole che a volte mi mancano. E niente, sono effettivamente dei fermi e sono una tecnica poliziesca che si aggiunge alle tecniche particolarmente violente. Il livello di brutalità poliziesca è comparabile a quello che è stato utilizzato nel periodo dei Gilets Jaunes, con largo uso di lacrimogeni, pestaggi, per fortuna ancora, spero, non ci è scappato il morto, però voglio dire, non è impossibile che una cosa di questo genere possa succedere.
Io ho visto anche video nei quali si vedono tranquillamente la polizia che carica anche in mezzo a manifestazioni, sì, relativamente tranquille, sì, magari individuando alcune persone, alcuni gruppi che gli stanno evidentemente antipatici perché abbigliati in un certo modo. E ho visto anche intervenire, come dire, gente qualunque, non con la faccia coperta, per sottrarre dalle mani della polizia delle persone che magari inizialmente avevano la faccia coperta, poi venivano portate via magari proprio per questo. Quindi una certa solidarietà diffusa.
Direi che c'è una grande solidarietà diffusa sia nelle manifestazioni, ma in maniera più generale nel paese. Cioè, questa riforma è rifiutata da più del 90% della popolazione, compresa una buona parte della base elettorale di Macron, di gente che aveva votato per lui contro Marine Le Pen, ma ha anche votato per lui perché magari pensava che potesse fare qualcosa di utile, di simpatico, lì si stanno mangiando le mani, perché effettivamente questo, l'unica cosa che sta facendo con questa riforma, oltre ad aumentare gli anni di l'età pensionabile e gli anni di contribuzione, di contributi, apre la strada alla capitalizzazione, cioè con questa riforma abbiamo una porta che permette il passaggio dalla ripartizione attuale alla capitalizzazione che dovrà essere utilizzata da tutti quelli che vogliano avere una pensione che gli permetta di vivere o di sopravvivere con fondi pensione privati che ovviamente dovranno investire in borsa. Non a caso un personaggio come Elon Musk ha detto che in Francia l'età pensionabile era particolarmente bassa e ci sono vari gruppi di cabinet conseil che consigliano privati, che consigliano il governo su queste cose, che si stufano le mani e gruppi come quello di BlackRock, gestionari, come dicono, di attivi, cioè di fondi pensione, che hanno la acquolina in bocca.
Indubbiamente, però forse vale la pena precisare che il fondo pensione non è che tutti possono permetterselo. Chi ha un reddito estremamente basso difficilmente può permettersi di destinare una parte del proprio reddito per costruirsi un fondo pensione.
Un fondo pensione, ma bisogna guardare però, e chiaramente il fondo pensione si indirizza verso le classi medie, per essere più chiari. Però anche quelli che hanno dei salari relativamente bassi vengono spinti a quotizzare verso fondi pensione. In che modo? Con delle detrazioni fiscali. Per esempio, tu c'hai una l'ho vissuto personalmente questo fatto qua. Se tu c'hai un livello di salario che ti permette di essere non imponibile, cioè di non pagare le tasse sul reddito, per qualche centinaio, 100 euro, superi quel livello e c'hai una detrazione fiscale nel caso del contributo a un fondo privato, ti ritrovi effettivamente a scegliere il contributo piuttosto che dare i 100 euro al fisco, li dai a un fondo privato che ti garantisce qualche decina di euro in più quando tu sarai pensionato.
Chiarissimo, chiarissimo. Tra l'altro ci scrive un nostro ascoltatore che lavora in fabbrica, di ricordare benissimo i tempi in cui si andava in pensione con 35 anni di contributi e adesso ci si va alla soglia dei 70, ormai belli che cotti.
Esatto.
E dice: qua in Italia ci hanno fregati in maniera del tutto silente o quasi silente. Mi sembra che invece in Francia la gente non sia disponibile ad incassare questa botta così senza colpo ferire. Ecco, Macron ha fatto una mossa piuttosto ardita, ossia quella di imporre il cosiddetto voto di fiducia, roba che qua in Italia ormai è diventato una procedura pressoché normale, anche se formalmente anomala, ma in Francia viene utilizzata molto più raramente. Qui addirittura i giornali hanno riferito di un precedente all'epoca in cui De Gaulle impose in questo modo il passaggio dalla Repubblica parlamentare alla Repubblica presidenziale.
Sì, beh, poi c'è stato il referendum e in qualche modo è riuscito, come dire, a garantirsi la buona riuscita di quello che chiamano un colpo di Stato istituzionale. No, però...
Però oggi se facessero un referendum come andrebbe a finire le pensioni?
Andrebbe a finire che dovrebbero andarsene via la coda fra le gambe. E comunque questa storia è per il momento una vittoria di Pirro. Cioè si ritrovano con una mozione di censura che è stata rifiutata per 9 voti dopo una serie di inghippi, trattative, mercanteggiamenti vari, eccetera, dove la legalità formale è stata rispettata, ma la legittimità di fronte agli occhi del paese è sotto zero. E non a caso i sindacati continuano e i partiti guardano a quello che farà il consiglio costituzionale nei prossimi giorni, che dovrà esprimersi sulla costituzionalità della legge. E d'altra parte quello che succede nel paese reale, cioè la continuazione di un clima, io non direi ancora insurrezionale, ma di un clima fortemente deteriorato per il governo e per i parlamentari della maggioranza o quelli che hanno comunque votato questa legge o non votato la mozione di censura. Infatti la protezione poliziesca delle sedi dei vari parlamentari nelle zone, come dire, nelle circoscrizioni, la protezione poliziesca è aumentata considerevolmente perché sono state degradate, ritoccate, praticamente non possono più presentarsi in pubblico, insomma, per dirla in due parole. Volevo comunque aggiungere qualche cosa per quanto riguarda il tipo di mobilizzazione che abbiamo. C'è una mobilizzazione di piazza che è visibile anche perché i media, come dicevo, ne aggiungono anche un po', secondo me. Le manifestazioni spontanee effettivamente ci sono tutti i giorni e in luoghi dove non ce ne sono mai state. Dal punto di vista del blocco del paese, che è probabilmente il terreno più importante dello scontro, direi che ci sono un poco nei treni e nei trasporti pubblici urbani. Per esempio il metro a Parigi funziona con, dicono, 3 treni su 4, cioè stai un po' più serrato, ma grosso modo funziona. Ci sono vari porti che sono stati bloccati e lì ci sono stati interventi della polizia per sbloccarli, però non credo che ci siano riusciti dappertutto. Depositi di carburante e raffinerie sono state bloccate quasi tutte, però hanno cominciato, ne parlavamo stamattina alla radio ufficiale, delle precettazioni per riuscire a farle funzionare. Ci riusciranno o non ci riusciranno, lo vedremo nei prossimi giorni. E poi una cosa che è particolarmente visibile, in particolare a Parigi, la presenza di 10.000 tonnellate circa di spazzatura nelle strade che non sono state raccolte, o meglio, in alcuni casi vengono raccolte con l'intervento di prestatori esterni, di subappalti, però ci sono gli inceneritori che sono bloccati e quindi ci sono i camion che fanno la coda davanti agli inceneritori, ma non possono scaricare. Anche lì c'è stato un intervento della polizia, però non hanno, credo, tolto il blocco, ma dato che sono in sciopero non è che gli inceneritori funzionano con l'intervento poliziesco. un elemento di novità è il blocco di alcune università e la mobilitazione in alcune medie superiori, che erano settori che erano rimasti molto, molto ai margini delle mobilitazioni fino a qualche giorno fa. Diciamo che erano soltanto i settori più militanti di queste fasce giovanili che si erano mobilitate. Negli ultimi due giorni invece sembra che si stia allargando, e se si allarga potrebbe diventare un fattore come dire, discriminante per quanto riguarda la possibilità di un ritiro della legge. Ecco, io ho l'impressione che difficilmente posso dire di più, anche perché le notizie si accumulano in maniera anche un po' disordinata e a volte anche un po' contraddittoria, va detto.
Sì, sì, è chiarissimo. Da un lato ci sono i blocchi, poi c'è l'intervento della polizia, non si sa fino a che punto riesce, e poi sappiamo benissimo che l'informazione è raramente, in questi casi, è accurata, se non stolidamente di parte. Qui, come dicevamo in apertura, girano soltanto le immagini dei cassonetti incendiati, per carità. Visto, non è però questo il punto. Insomma, tutto questo viaggia intorno a una rivolta sociale decisamente più ampia, e che si articola nella capacità di bloccare alcuni punti nevralgici e quindi di cercare di disarticolare almeno momentaneamente il sistema. Oramai è chiaro a tutti che puoi chiudere tutte le scuole di un paese, ma se vuoi mettere in difficoltà la controparte devi in qualche modo inceppare la mobilità, quella che garantisce il continuo flusso delle merci, l'approvvigionamento dei grandi mercati e supermercati e così via, e quindi queste sono un po' le partite che si giocano. Poi ovviamente anche bloccando le strade e manifestando in maniera significativa. Non so come la vedi tu.
Ma direi per il momento non ci siamo a un blocco generalizzato. Ci sono alcuni punti effettivamente che sono i punti di forza di alcuni radicamenti sindacali, perché non ci dobbiamo scordare che il livello di sindacalizzazione in Francia è il più basso d'Europa, che è inferiore all'8% ormai. Questo dà la misura, da un lato, della perdita di influenza dei sindacati, ma anche della perdita di capacità di controllo, che spiega sia il movimento dei giri gialli due anni fa, sia le mobilitazioni che avvengono oggi in maniera molto più larga di quella che gli stessi sindacati riescono ad assicurare. E poi alcune forme di, come dire, di contrasto in piazza. Si sono visti per esempio elementi del servizio d'ordine sindacale dare dei lacrimogeni su dei manifestanti vestiti di nero, oppure dei...
hanno lanciato loro dei lacrimogeni addosso ai manifestanti, sì, diciamo più radicali?
Sì. E poi c'è stata un'occupazione della Camera del Lavoro di Parigi, la Bourse du Travail, che ha lasciato qualche ricordo pesante, perché l'occupazione si è svolta, come dire, con alcune degradazioni, con sembra furti di materiale, non si sa bene cosa, però di fatto la Camera del Lavoro, che veniva utilizzata in questi ultimi giorni per molte riunioni sindacali e extrasindacali, le porte sono chiuse e le riunioni vengono assicurate, vengono permesse, però con un filtraggio delle persone che accedono ai locali.
Quindi c'è un contrasto tra le dirigenze sindacali e i manifestanti più radicali, che invece però non ha riscontro a livello delle piazze, almeno da quanto si è potuto vedere da tante immagini.
In alcuni casi ci sono state delle tensioni, diciamo, per ora. Poi, vabbè, staremo a vedere se c'è un'ulteriore radicalizzazione della piazza e quale sarà l'atteggiamento delle dirigenze sindacali. Però questo è tutto da vedere, insomma.
Beh, ovviamente ci dovremo tornare come sempre in una situazione che è ovviamente del tutto fluida. Intanto staremo a vedere come andrà la giornata di giovedì e che cosa succederà nei prossimi, comunque anche oggi e domani, visto, considerato che
ci saranno sicuramente delle manifestazioni di varia natura.
Benissimo, io ti ringrazio tantissimo e alla prossima, ciao.
A presto, buona giornata a tutti, arrivederci.